poi dicevo, quando l'ultima cena, poi non berrò più di questo calice, noi berremmo quando nel regno. Ma dov'è questo regno? Che qualcuno subito se l'ha immaginato come un regno che sarebbe venuto dopo, quindi chi attese i millenaristi, chi attese il ritorno per ricostituire le 12 tribù di Israele, eccetera. L'errore è sempre il regno, al momento in cui Francesco bacia il lebbroso, il regno, la regalità di Dio si è manifestata. Ed è il granello di senape che sta diventando un grande albero. Dopodiché deve continuamente, non è che il lievito messo nella pasta, un giorno fatto il pane, poi siamo calmi e tranquilli. La mattina dopo, perché anticamente non si andava a comprare il lievito al supermercato, le donne dovevano prendere un pugno di pasta, farlo durante la notte, e poi fare lievitare la massa. Quindi, si ricominciava sempre da zero. Fra Giorgio Calegari, non so se l'avete conosciuto, San Paolo, eccetera, perché lui ha seminato dentro di me un seme pericolosissimo, l'amore per Fra Tito di Alancara. Io in quegli anni stavo studiando sul diavolo e stavo ponendomi un problema, andavo attormentando anche gli psichiatri, se era possibile devastare una mente in modo tale da distruggerne la possibilità di amare se stessi. La morte tragica di Fra Tito, insomma, una volta giunto sulla riva opposta, insomma, la morte tragica, il suicidio, l'odio verso se stesso, mi induceva a dubitare che effettivamente anche il diavolo fosse, che Satana fosse irredimibile, nel senso che fosse giunto a una tale potenzialità di odio, e questo io andavo tormentando, mi ricordo Assisi, ancora non ero del tutto immaginato, con gli psichiatri e così via, a discutere di questo. Poi, pensandoci bene, sono arrivato a questa conclusione che l'uomo può arrivare a distruggere l'amore del sé fino in fondo. Lo stesso un altro grande domenicano, insomma, qualche cosa non l'ha azzeccata, ma molte l'ha azzeccata, Tommaso d'Aquino, a un certo punto dice: perfino nella dannazione, perfino nell'inferno, è meglio essere che non essere. Allora, questa è una frase potentissima, perché cosa vuol dire che il condannato è? Cos'è? No? Una pietra? Una foglia? Un tronco d'albero? È ancora un essere umano. Può Dio mutilare un essere umano togliendogli la libertà di riscattarsi? È impossibile. L'uomo lo può fare. Può distruggere psichicamente l'uomo, l'altro uomo attraverso la tortura fino a portarla a un tale disprezzo del sé, a un tale odio del sé da spingere un domenicano, un santo domenicano, a suicidarsi. Dio non lo sa fare, secondo me.
Quel Fra Tito che Giovanni ha citato era un domenicano. Quando c'era la dittatura militare in Brasile, fu prigionato e torturato. La tortura lo sconvolse profondissimamente. Esatto, queste sindromi terribili, no? E poi finalmente fu liberato e finì in Francia, ma questa angoscia non lo abbandonò, perché non si ritrovava più dentro di sé, e alla fine si impiccò. Un santo. Questo non ricordo perché non l'ho saputo. Questo è San Domenico. Beh, caro João, qui hai sentito adesso tutto.
Il mio italiano è peggio di che, perché come diceva Serena, non ho vissuto molto. La prima cosa è ringraziare. Io stavo ascoltando le belle cose che hanno detto. Bene. La guerra con Michele lo faremo in Malta. Ne faremo in pubblico frente agli altri. Però io voglio dire poche cose. Questo è un modo come terminare. Qualche amica mia mi ha scritto che con la celebrazione, con questa celebrazione, di fatto è no, è Jerry che mi ha scritto questo, un domenicano, Jerry Stucchi, mi ha scritto: che cosa più interessante, lei chiuderà un capitolo di sua vita in Roma, in Italia, con un piccolo omaggio a Lilia, tra le persone più significative di questo tempo in Roma. È vero, ho la sensazione di che si chiude un capitolo importante della mia vita, perché Lilia è morta, perciò io lascio Roma, perciò un'altra situazione si aprirà. La seconda cosa è che, come ha detto Serena, e come noi abbiamo tentato dire nel libro, quello che noi abbiamo fatto o lasciato di fare, però quello che noi abbiamo fatto era tutto frutto della provvidenza. Io non ho mai pensato, se io ho venuto a Roma con due numeri telefonici, no? Se Serena era appena un numero telefonico, un nome e un numero telefonico. Voi, Antonella e Mimmo e Sara, perlomeno vi ho visti nella spiaggia, sapevo che esistevano davvero, come erano, se erano alti o bassi o grassi, però Serena no, era appena un numero e un'esplosione di ammirazione di Giovanni, di Juan Pedro, niente più. E il modo che conosce Juan Pedro, che ha detto: attenzione per non perdere la fede, questo telefono di Serena, per non perdere il legame con l'MSD. E anche quella coppia di maltese, Andrew e Kathleen, era la stessa cosa, per non sentirsi completamente isolato, questa frequenta questa comunità, che è la comunità di San Paolo. Perciò, e questo noi, Lilia e io, parecchie volte abbiamo detto, che era la provvidenza, che tutte le cose che abbiamo fatto, nessuna noi abbiamo pensato, come fanno le persone intelligenti, no? Che sedono, fanno un'analisi della realtà e trassano, non so come dice, una strategia, un percorso, eligono delle cose. E questo non è una questione di umiltà che sto dicendo, questa è una questione di umiltà nel senso di che questo è il vero dei fatti. Noi sempre eravamo scelti da altri, era l'altro che ci ha scelto. Tanto che parecchie volte, per chi conosce la Bibbia, noi facevamo la meditazione del Macedonio, no? Il Macedonio San Paolo ha detto che è apparso alla notte, un Macedonio, che lui non sapeva che era, e che li ha chiamato per fare qualche cosa. E di fatto noi parecchie volte abbiamo usato questa immagine, perciò il Macedonio era Mike Dean, per esempio, che noi abbiamo incontrato in quel viaggio di 1983, che abbiamo cominciato in Bolivia, nell'altiplano boliviano, terminato in Cusco e fino a Lima, e in Lima abbiamo incontrato un giovane sudafricano, militante del JOC, della gioventù di operaria sudafricana, che chiedeva appoggio. Io non ho mai pensato, una vita, di fare qualche cosa sull'apartheid. Era questo giovane, in 83, a casa di Lucy Trefobili, in Perù, che in un raduno di amici ha detto: vede, aiutaci. E Lilia parlava inglese, io parlavo inglese, era il priore del convento, ho ospitato lui in San Paolo, e di questa cosa ha cominciato un percorso. Timor-Leste. Per causa dell'Africa del Sud, questi movimenti dell'Africa del Sud, noi eravamo collegati con un centro importante di analisi politica di Inghilterra, l'Istituto Cattolico di Relazioni Internazionali, CIA, Catholic Institute for International Relations. E un giorno questo istituto ha inviato un timorense esilato a Brasile, non era il primo che è arrivato a Brasile, però era il primo che noi abbiamo scelto. Questo ci ha chiamato e dice: beh, l'istituto ha dato il telefono di Lilia per fare una riunione con voi per chiedere l'aiuto. La prima cosa che abbiamo fatto è tentare di scoprire dove era Timor-Leste. Io non ho mai sentito prima. Lilia ha detto: sì, io una volta, quando era più giovane, Lilia è morto con 79 anni, quando era giovane, una volta io ho sentito, però non so niente. C'è qualche relazione con Portogallo? Vediamo. Abbiamo aperto la carta geografica, il libro, e abbiamo tentato di incontrare Timor-Leste in Africa, prima cosa. Pensavo che era in Africa, però non era in Africa. Basta che uno si dava conto dove c'era. E anche il problema di tentare a verificare se questo era di fatto inviato di questo centro. Non era il tempo dell'internet, noi siamo del tempo del fax, che quasi ancora i giovani non conoscono. Perciò questa è la prima cosa che voglio dire. Io praticamente non ho mai scelto esattamente. La prima scelta era una chiamata. La stessa cosa, io ho chiamato Serena perché la conosco a Juan Pedro. Juan Pedro verificava con Lilia se io chiamo Serena. Pronto, vediamo. Questa era la prima cosa. La seconda cosa era il libro. Il libro non era idea mia, era idea di Thomas Jenson, che è un giovane economista brasiliano, amico, che fa parte di uno dei gruppi che noi lavoriamo, e che ti fa menzione. C'è un gruppo di giovani professori, lui è molto vincolato anche al Movimento Senza Terra. Però non è un di classe media, è un professore che è laureato nell'Università di San Paolo di economia, un giovane brillante. E era lui che ha voluto fare il libro con Lilia. Hanno fatto una scelta di testi. Allora, hanno fatto una scelta di testi. E la intenzione era giustamente schierarsi. Chiese, come persone normali che non hanno avuto né una rivelazione speciale, non hanno avuto né una esperienza, non sei trascendentale. Le persone normali, in un modo più normale possibile, hanno fatto delle opzioni in vita, si hanno schierato. E come dice bene Sandri, ci sono moltissimi altri nomi. Che se noi abbiamo schierato in prima linea, e dopo di noi hanno venuto i nostri discepoli, i nostri figli, non sei che, no, i nostri seguaci. Non è questa la esperienza. E l'idea era sempre loro che hanno fatto il libro, non che hanno scelto, era giustamente in questo, Mike riconosci una delle intenzioni del libro, di scegliere le prese di posizione che abbiamo fatto. Indipendentemente di queste prese, la storia ha consacrato come validi o invalidi, perché l'idea non era moralista di dire come noi abbiamo sempre previsto, come profeti sempre abbiamo visto bene, e la storia ha confermato che la nostra analisi era la più chiara, che noi abbiamo preso posizione, sempre la posizione corretta. No, non è questo tipo di vita. Era giustamente al contrario, per dire che l'importante è prendere posizione. Prendere posizione, questo sì, da parte di Nazareth. Se c'è una linea è che si prende posizione sempre da parte del piccolo. Prende la posizione di quelli che non hanno, che non hanno possibilità, che non sei. Qualcosa di questo genere, però questa sì, questa era sempre una presa di posizione. Un poco c'è una piccola orazione di Casaldaliga che un poco riflette questa cosa. E lui ha detto, è un'orazione che dice: tutto è relativo, una vita, meno Dio e il fame, e la fame. Queste due cose non sono relative. Dio per i credenti e la fame per tutti. La fame dell'altro, la fame nel senso pieno della parola, però cominciare con la fame fisica, questo non è relativo, non si può relativizzare. Le altre cose possiamo relativizzare. Qualcuno che conosceva meglio Lilia qui poteva dire questo. Lilia veniva dalla più alta borghesia, Assunción Amaral, per chi conosce il Brasile, sono delle famiglie che si chiamano quattrocentoni, no? Di 400 anni e più. Lilia non è andata alla scuola pubblica, alla scuola con gli altri bambini come bambina, però aveva professori privati, neni. Perciò è bilingue, francese e fino alla e c'era, lei diceva che ha guadagnato di un scontro tra il padre e la madre, perché il padre, che era professore in Harvard, medico, voleva che apprendesse l'inglese, e la madre, che veniva di una classe più antica ancora, voleva che lei apprendeva il francese, perché il francese era più colto, e perciò lei ha imparato il francese e l'inglese, perché questa era una delle barzellette di famiglia che ho sentito. Lilia si tornerà come una persona normale di questa classe, sono pochi in questa classe, però come una persona normale può fare delle opzioni che noi diciamo l'opzione per i poveri, senza fare dei gesti che noi, senza lasciare il posto sociale, però sì, nella classe a quale partecipava, prendere posizione sempre a favore di quelli che sono gli esclusi. E termino dicendo che per me è una grande emozione, perché per esempio Franzoni, io ho letto Franzoni, io non ho mai immaginato, come ho detto in altre occasioni, io ho detto in casa da voi, per me è un'emozione, perché io non ho mai immaginato una vita che potevo avvicinarmi a Franzoni. Franzoni era per noi, la mia generazione, che abbiamo studiato e tentato di immaginare un'altra chiesa, un altro modo di vivere la fede, e la vivere la chiesa dentro della propria chiesa, senza lasciare la chiesa. Senza dubbio che Franzoni è un riferimento. Ieri al convento io non c'era in una riunione tra i domenicani del consiglio qualche rappresentante della comunità di San Anselmo, di San Egidio, hanno detto esattamente che la Chiesa in Roma gli manca persone di riferimento come Giovanni Franzoni. Giovanni non c'era e non stava in discussione. Noi come qui, sono io qui, ho chiamato Serena, ho chiamato Giovanni, questi diranno che sono buono, siamo un pubblico, lui non c'era, e non era il tema, era un'analisi dei problemi che abbiamo in questo momento, la società e nella Chiesa. Perciò per me è un'emozione enorme. E anche, qualcuno ha sottolineato questo, per me è una anche emozione che un amico ha intervistato a Franzoni. Noi sì, abbiamo sempre sognato che si può fare le cose in un altro modo. Mi pare che il libro è fatto da parecchi mani, l'edizione italiana con più mani ancora, più persone ancora hanno partecipato, che se si può fare. E mi piace quello che ha detto ovviamente Giovanni Franzoni, di che di fatto l'esperienza di uno è vero, Michele, che noi abbiamo sì sognato di che si fa qualche cosa di definitiva nella vita. Quello che io ho imparato è che nessuna cosa che noi abbiamo fatto o abbiamo partecipato di fatto era definitiva, nessuna. Tutte le cose che abbiamo fatto, partecipato, di fatto, come dice Franzoni, dobbiamo ricominciare con questa immagine buona che non si può comprare. Probabilmente l'utopismo nostro è che si può comprare la soluzione in qualche supermercato, come si può comprare oggi il lievito, però storicamente questo non è. Termino dicendo che bene, Malta non entra nel libro perché io non stavo, quando tu hai scritto questa critica e Lili ha letto questa critica e altre, parecchie altre, perché erano parecchie pagine, e Lili ha detto bene, non possiamo rispondere niente perché sono critiche valide, però noi non abbiamo mai pensato in dialogare con questi temi, perciò questo è un altro angolo e noi stavamo in un altro angolo e dal nostro angolo questo non si vede, però sono angoli importanti che noi non possiamo ribattere a questo, dobbiamo accettare che è una visione che noi non abbiamo. Ringrazio a tutti e tutte, a Patrizia che ha fatto molto per questa. Anche il fatto, come lei ha detto, di che parecchie persone che non stanno qui eravano coinvolti in questa, che se si può fare una comunità che è di base, che è qui, però aperta e in comunione con molte altre comunità. Noi siamo, come dice Pietro Casaldare, che ha sempre per noi, c'è la turma, c'è la tribù, della solidarietà. E fatalmente o con pur provvidenza noi ci rincontriamo in algun momento della vita, come noi siamo qui. Anche faccio un saluto dalle figlie di Lilia e il figlio. Lilia aveva 4 figli, 3 figlie e un figlio, e mandano un saluto, hanno scritto anche a tutti voi che siete qui. Prima di morire, qualche giorno prima, esattamente il dia 20 di maggio, Henri de Rosier, che fu citato, e Annina, che si ferma qui in San Paolo, nella riunione in Roma, insieme, hanno inviato a Lilia, che già non stava molto bene, o meglio, stava molto male, le hanno inviato un messaggio che mi pare che un poco raduna il senso di quello, di questo che stiamo facendo. E è una piccola cronica scritta di Leonardo Boff, e le hanno inviato perché Lilia era amica di Leonardo, su un incontro tra Leonardo Boff e il Dalai Lama. E la storia è questa. Stavano in una convenzione e Leonardo voleva cutuccare, non so come dice, mettere un poco in disagio al Dalai Lama. E ha chiesto Santità, qual era qual è la miglior religione. E il Dalai Lama dice, Leonardo, lui pensava di che faceva una discussione sul e dicendo, in finale diceva, dicendo che le religioni di Asia sono superiori perché sono più antiche. Però il Dalai Lama, dopo una piccola pausa, ha risposto con un sorriso sereno, con gli occhi bene aperti, e mi mirando, non so come dice, in faccia, e lui ha affermato: la migliore religione è quella che ti approssima a Dio e quella che ti fa meglio, che ti fa essere migliore. Scusa, dovrebbe passare per Serena, che è traduttore ufficiale, però. E ahi, Leonardo dice, la risposta era molto buona, però io non volevo accettare la sconfitta, no? Nel primo round. E perciò immediatamente ho chiesto, che significa essere migliore? Migliore. Che significa questo? O chi è essere migliore? E il Dalai Lama ha risposto, quello che ti fa più compassivo, compassionevole, e ahi sentì resonanza tibetiana, buddista, taoista di sua risposta, a quello che ti fa più sensibile, più disappegato, più distaccato, più amoroso, più umanitario, più umano, più responsabile. La religione che consegue fare questo in te è la migliore religione. E non dice, dopo di questo non ho detto niente. È questo che io voglio dire anche. Che se, in questo percorso di fatto, Patrizia ha scelto questa frase. Io non lo so, quelli che sono generosi hanno detto che noi abbiamo vinto. Io non lo so se questo è vero. L'unica cosa che lo so che è vero è che questa fu un'opportunità di conoscere tante genti e di tornare uno più umano, più sensibile, più umano, più fratello, come ha detto Sara, molto bene.
Bene, João, grazie. Molto obrigado. Adesso, se volete fare delle domande, il gioco sta qua, i nostri relatori e relatrici stanno qua, quindi è il vostro turno.
Non ho letto il libro perché l'ho preso adesso. No, volevo giusto, una cosa mi ha colpito molto, no? Che da, come diceva lei, che in fondo sono le persone che vi hanno chiesto e voi avete risposto. Cioè, gli avvenimenti, le persone soprattutto, no? Quindi è come da un incontro con l'altro che vi ha fatto la strada, no? In fondo, no? Mi pare. Ecco, volevo solo dire che mi è piaciuto molto questo fatto, però che chiede però anche da parte di, non so, lo vedo per me o per ciascuno di noi, chiede una grande disponibilità e anche un grande distacco da quello che è i propri bisogni, le proprie cose, e anche una grande fiducia in Dio, perché non si sa mai dove si va a finire, insomma, no? Non è un po' così, ecco, giusto questo.
Purché dell'altra parte, se io non avevo accettato l'invito di Gian Pedro di chiamare a Serena, non conoscevo Serena. Perciò non è un sacrificio al finale. È avere una chiave che apre una porta, o non usare la chiave. E non conoscere Serena significa non conoscere a Marta. E non conoscere a Marzia significa non conoscere a Claudia. Entra in una... Parecchie volte noi usiamo il concetto della comunione dei santi. Era l'opportunità di entrare, quello che noi diciamo del credo, a conoscere la comunione dei santi, e ci sono molte persone buone. O no? Beh, la stessa cosa è la spiaggia. Loro non hanno detto, perché sì, mi avevano detto, noi siamo amici di Giovanni Franzoni, e immediatamente, sarei rimasto lì, sì. No, questa è una coppia che viene con noi, è una coppia che frequenta la comunità. Era di questa forma. Oh, Patrizia, per non trovare. Abbiamo molto la religione del sacrificio, no? Di fare il sacrificio, come il sacrificio io ho fatto poco.